L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, mi sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Amici ascoltatori, ancora ben trovati. Luca Collodi da Roma con Giuseppe Mauriello e Gianmarco Murroni per la regia. E in collegamento Alberto Campoleoni, collega, giornalista e scrittore. E noi oggi vogliamo innanzitutto salutare Alberto Campoleoni. Buon pomeriggio, Alberto.
Buon pomeriggio, Luca. Grazie e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
E soprattutto vogliamo parlare di un libro di cui ora sveliamo un po' la trama, perché si tratta di un'intervista alla radio di un giornalista, un vaticanista molto probabilmente, che si trova un po' alle prese con un colpo del secolo, potremmo dire, perché alla radio intervista Gesù Cristo. Ora, Alberto, detto così può sembrare anche un po' irriverente la cosa, ma in realtà non lo è per niente, perché questo giornalista verifica in questa intervista, naturalmente fantastica, a Gesù, un po' una serie di problematiche, che poi sono le problematiche di noi tutti, delle insoddisfazioni, che sono un po' le insoddisfazioni di noi tutti nella vita quotidiana, e pone a Gesù anche delle domande molto concrete. Essendo lui Gesù, magari qualche chiave di lettura un po' più concreta la può dare. Ecco, perché, come nasce questo libro, Campoleoni?
Beh, nasce innanzitutto dalla passione giornalistica, perché è interessante intervistare le persone, sentire il loro punto di vista, e mi sono immaginato che la persona più interessante da ascoltare e da intervistare appunto potesse essere proprio Gesù. Poi c'è anche un motivo molto semplice, eccetera. E mi sono detto, da giornalista e da vaticanista, ma insomma oggi tutti intervistano il Papa, qual è il vero scoop che uno potrebbe fare? Intervistare appunto Gesù. Quindi, se vogliamo, con questa chiave un po' ironica con cui comincia la cosa, si snoda poi invece un vero dialogo che passa a volte dal mondo fantastico all'intervista vera e propria, tira fuori tante domande e questioni che riguardano un po' tutti gli uomini di oggi.
Alberto Campoleoni, ricordiamo che il libro si chiama, il titolo è L'Intervista ed è per i tomi di Albatros Edizioni. Che cosa in questa intervista Gesù dice al giornalista che lo intervista? E io te lo chiedo in chiave anche sociale, nel senso, che cosa dice agli uomini Gesù attraverso questo libro? Tra l'altro è un libro che si presenta anche molto bene, 60 pagine dell'Albatros, come detto, L'Intervista è il titolo, si legge veramente in poco tempo, per chi magari fa un viaggio anche di poche ore in treno o in aereo, ma anche su un pullman, si legge veramente tutto d'un fiato.
Sì, che cosa dice? Direi che la prima cosa che dice è il suo modo di presentarsi e anche la scelta stessa di fare un'intervista alla radio, che di fronte a questo giornalista che si trova appunto a giocarsi lo scoop della vita è un po' una scelta spiazzante, perché il giornalista avrebbe voluto magari intervistarlo in TV, avere un colpo di teatro molto forte. Invece Gesù no, vuole essere intervistato alla radio, perché la radio è un media che è molto rispettoso delle persone. Innanzitutto le lascia immaginare, fa ascoltare, è come se in qualche modo proponesse senza chiudere le prospettive. Se io Gesù lo vedo, ce l'ho lì davanti, invece se lo ascolto è una cosa differente. Quindi questa è la prima cosa che dice: io non sono uno che si impone, sono uno che piuttosto si propone, sono qualcuno che ha qualcosa da raccontarti e da dirti, ma non è che ho bisogno di te, ho bisogno di te che mi ascolti. Questa credo sia la prima cosa importante. Poi durante l'intervista alla radio ne emergono altre relative alla storia di Gesù, ma anche relative ai grandi temi, perché alla radio intervengono le persone. La radio appunto è un media aperto e quindi ci sarà anche un dialogo diretto con qualche ascoltatore.
Campoleoni, c'è un passaggio nel 10° capitolo del libro che cita così, leggo testualmente: di nuovo il sorriso di Gesù nello studio è contagioso e di nuovo Paolo si mangia le mani, fossimo in televisione, pensa. Paolo è il giornalista che intervista Gesù. E Gesù dice, parliamone, la risurrezione è la questione centrale di tutto. Già, è anche il fatto più incredibile, replica il giornalista, di cui si sia mai parlato nella storia. Un uomo che risuscita dalla morte, perché eri proprio morto, vero Gesù? Ecco, questo è un po' uno dei punti centrali che presenta questo libro.
Certo, sì, questa è la chiave principale della storia di Gesù. Gesù è il Cristo perché è risorto e questo è l'annuncio che fanno i cristiani da sempre. E quindi non si può non parlare di Gesù senza accennare al tema della risurrezione, perché la risurrezione accende la luce, dice che ciò che Gesù ha insegnato, ha fatto, ha detto è vero, buono, funziona in qualche modo. La storia di Gesù non si è conclusa da perdente su una croce, morto, crocifisso, sofferente, ma da vivente, risorto. E quindi anche questo tema viene affrontato nel dialogo con Paolo, che è appassionato lui stesso di questa vicenda e che in qualche modo a Gesù pone le sue domande fondamentali. Vuole in qualche modo conferma di quello in cui lui stesso è cresciuto, crede e nella cui fede è cresciuto, insomma.
Campoleoni, a chiudere, abbiamo ancora un paio di minuti, c'è un altro passaggio di questa intervista virtuale fantastica del giornalista Paolo a Gesù Cristo, e è il passaggio in cui lui era a Gerusalemme e dice: alcuni volevano magari vedermi sconfiggere i romani, altri confidavano in una rivoluzione rispetto alle regole rigide della pratica religiosa. Nemmeno i miei stessi discepoli sembravano capire quello che stava succedendo.
È così, questo è uno dei tratti importanti della storia di Gesù, che noi non è che conosciamo proprio bene, ma la realtà è che Gesù per molto tempo venne incompreso, gli stessi suoi discepoli facevano fatica a stargli dietro. Basta pensare a Pietro, che in un momento lo riconosce come il Cristo e il momento dopo viene disconosciuto lui stesso da Gesù, perché non pensi come me, ma pensi addirittura, lo chiama Satana. Quindi questa missione di Gesù non è una missione che viene compresa subito, e questo suo messaggio si comprende soltanto alla luce di quello che è avvenuto dopo, cioè la risurrezione. I Vangeli stessi sono stati scritti dopo, sono stati scritti proprio alla luce della risurrezione.
Grazie ad Alberto Campoleoni. Il libro di cui vi abbiamo parlato si intitola L'intervista, Albatros Edizioni. Io ringrazio Alberto Campoleoni, giornalista dell'Eco di Bergamo, già giornalista dell'Eco di Bergamo, ma anche scrittore. Grazie a Campoleoni e buon lavoro.
Grazie Luca e grazie a tutti gli ascoltatori. Buona serata.
E con Ritmo della Terra di Tony Esposito parliamo di ambiente con Erde Italia, come ogni giovedì a quest'ora. Io ringrazio e saluto Tiziana Tuccillo in studio qui a Roma con Giuliano Giulianini.
Grazie, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Parliamo di biodiversità. E allora, Tiziana, che cosa si è deciso a Montreal e come va interpretata questa decisione? Perché a Montreal si è conclusa la 15ª COP della biodiversità. si è tenuta nel 2022, sono esatto. passati un po' di mesi, quindi si può dare anche un po' primo bilancio concreto.
È stato approvato il cosiddetto 30x30, un programma. In Canada hanno partecipato rappresentanti di 196 nazioni ed è stato approvato proprio questo piano molto ambizioso che vorrebbe proteggere gli ecosistemi naturali terrestri e marini del 30% dell'intero pianeta, quindi foreste, montagne, litorali, fiumi, laghi, mari, oceani. In pratica un terzo della terra sarebbe amministrato come ora lo sono i grandi parchi naturali, quindi con accessi ridotti al minimo, nessuna attività umana a disturbare lo sviluppo della vita di animali e piante, e quindi una grande tutela. La scadenza per mettere in piedi questo grande edificio di istituzioni amministrative e scientifiche, leggi nazionali e internazionali, è appunto il 2030, e inoltre l'assemblea della COP15 ha previsto di finanziare il tutto con 200 miliardi di dollari da stanziare sempre entro questo 2030, speriamo.
Giuliano, ma concretamente guardiamoci negli occhi, è un obiettivo plausibile questo, o sono le solite chiacchiere che si fanno sull'ambiente?
Allora, non sono le solite chiacchiere, perché appunto c'è un documento firmato dai 196 paesi dell'ONU. È plausibile, diciamo che è necessario, è molto dubbio che nei prossimi 6 anni si riesca a tutelare il 30% del pianeta, però perché è necessario? Perché ci sono dei dati allarmanti, come sempre. Tu pensa, Luca, che il 75%, quindi i 3/4 delle terre emerse, le abbiamo già modificate con le nostre attività, 3/4 delle terre emerse, e addirittura il 66% dei mari, cioè i 2/3 del mare, subiscono già il nostro intervento, nonostante il mare sia profondo, migliaia di metri, eccetera. Un'altra cosa, per esempio, il 33% degli stock ittici, cioè di tutto il pesce, il plankton, tutto il pesce che c'è nel mare, viene raccolto in maniera insostenibile, cioè troppo, e quindi andiamo a depauperare il mare in misura di 1/3 di quello che c'è nel mondo, non stiamo parlando delle coste. Uno dice, vabbè, ma alla fine come incidiamo? Questa era la Coppa della biodiversità. Beh, nel mondo sono state censite 8 milioni di specie, animali e vegetali, cioè la scienza ha riconosciuto finora 8 milioni di specie circa. Gli scienziati ci dicono dell'ONU che 1 milione su 8 sono in pericolo di estinzione, quindi noi stiamo estinguendo 1/8 della vita animale che c'è ora, perché già è diminuita nei tempi storici. Quindi, come dire, ci si può arrivare a questa cosa? L'abbiamo chiesto all'ospite che stai per presentare, è dubbio, ma è sicuramente necessario.
L'ospite è Francesco Pedretti, biologo, documentarista, docente di biologia della conservazione all'Università di Perugia. Prego dalla regia.
Professor Pedretti, da poco si è conclusa la COP15, le chiedo che cosa ne pensa, anche perché alcune associazioni che per esempio si occupano dei diritti dei popoli nativi hanno a che dire a questa tutela, cioè a questo tipo di conservazione così ristrette.
Diciamo che noi abbiamo bisogno di porci sempre delle scadenze e degli obiettivi. Al 99% non saranno mai rispettate, come non sono state rispettate quelle del passato, quindi ovviamente poi dobbiamo fare lo scontrarci con la realtà dei fatti. Comunque, porsi un obiettivo, porsi un termine anche temporale, ci aiuta in qualche modo a programmare anche le attività, e questo è il motivo per cui penso che sia un bene immaginare nel 30% della superficie del pianeta protetto. L'aspetto delle popolazioni native originarie deve essere considerato. Noi viviamo in un pianeta che è composto da tantissime specie di animali, di piante, ma anche di 8 miliardi di individui, di una specie dominante che ovviamente ha modificato la faccia della terra e anche i mari, in buona parte, l'uomo, con tutte le sue popolazioni. Massimo rispetto quindi per quelle che sono anche le individuali etnie, perché spesso sono quelle che ci insegnano anche qual è il modo per sopravvivere in equilibrio con le risorse offerte dall'ambiente. Abbiamo creato con il colonialismo tanti problemi, continuiamo a farlo con un colonialismo di carattere economico, militare, politico, che continua a essere forte ancora oggi. Cerchiamo di imparare anche da questi popoli.
Di questa convivenza fra appunto l'essere umano e gli altri animali delle aree naturali ne abbiamo un esempio anche in Italia, perché gran parte dei parchi nazionali, che hanno anche tutele molto ristrette in Italia, comunque hanno delle comunità che vivono all'interno. Può essere un esempio quello che succede in Italia?
L'Italia è un paese che ha una millenaria storia di convivenza con gli animali. Un caso eclatante è quello, ad esempio, degli orsi marsicani che vivono nel parco d'Abruzzo. Sono animali che sono stati sempre amati dagli abitanti della zona. È una sorta di totem l'orso. non si può pensare, il montanaro abruzzese non può pensare alle sue montagne senza l'orso. E l'ultimo orso che è andato a svaligiare un deposito di miele di un apicoltore è diventato un beniamino, e l'apicoltore intelligentemente ha detto: anche l'orso ha piacere a mangiare il mio miele, quindi diventa uno spot pubblicitario. Ecco, questo è far capire come l'intelligenza dell'uomo trasforma quello che sembra apparentemente un impatto in qualcosa di vantaggioso. Quindi gli animali selvatici ci sono, vivono accanto a noi, vivono anche nelle nostre città, dimentichiamoci, scordiamoci che siamo gli unici proprietari e abitanti di questo pianeta. Gli animali stanno intorno a noi, anche dentro una città.
Però il calo della biodiversità animale, ma anche botanica per esempio, è nei dati. Si dice che il 13% delle specie sono state estinte dall'uomo da quando c'è l'uomo, da quando agisce soprattutto a livello industriale, dalla rivoluzione industriale, e addirittura ho letto oggi un dato, il 70% dei vertebrati sarebbe stato estinto dall'animale uomo. Nella sua esperienza ha verificato nel corso della sua carriera questo calo di biodiversità?
La biodiversità viaggia su due linee separate. I grandi animali, la cosiddetta grande fauna, che siano cervi, che siano lupi, che siano orsi, che siano aquile, sono in aumento, semplicemente perché i regimi di protezione oggi consentono a questi animali di avere anche una tutela legale dal bracconaggio, e quindi abbiamo più grandi animali che nel passato. Oggi ci sono più animali rispetto a 50 anni fa, e forse siamo tornati addirittura a una situazione da medioevo come quantità di specie vicine alle città. La piccola biodiversità, ma quella fondamentale per la base stessa delle piramidi alimentari, quella invece è in crisi tremenda. Pensiamo agli insetti impollinatori, pensiamo alla fauna dei corsi d'acqua, pensiamo a tante specie delle quali non ci rendiamo conto, come gli anfibi. Queste stanno scomparendo a ritmi elevatissimi. Ma allora uno si chiede: com'è possibile che i grandi animali aumentano mentre invece quelli piccoli scompaiono? Semplicemente perché si stanno semplificando le catene alimentari. Le faccio un esempio. Gli aironi sono animali in grande aumento in Italia. Un tempo un airone viveva nutrendosi per il 10% di anfibi, 10% di pesci, 10% di insetti acquatici, 10% di crostacei, e alla fine aveva composto il suo 100% della dieta. Adesso l'airone vive 100% mangiando una sola specie, che è il gambero killer americano, una specie aliena diffusa con enorme numero, per cui all'airone va benissimo perché aumenta, ma di fatto tutto quello che è la varietà alla base di questa piramide alimentare è annientata.
E questo era Francesco Petretti, biologo. E allora ti chiedo, Tiziana Tuccillo, Petretti dice: dobbiamo convivere con gli animali selvatici, l'orso, il miele, sì, anche una cosa simpatica,
molto.
Ma non sempre le cose però sono così.
No, non sempre sono così. Per esempio, per parlare dei cinghiali, no, a Roma, che sono ormai amici quasi costanti, la Commissione Bilancio della Camera ha inserito nella manovra di bilancio un emendamento che prevede la possibilità di catturare o abbattere la fauna selvatica per motivi di sicurezza, soprattutto appunto in città, dove ovviamente la caccia fino ad ora era vietata. Certo, questo non significa che se dal balcone si vede un cinghiale e si ha il porto d'armi si può sparare ad un cinghiale, però il provvedimento vuole mettere proprio un freno al proliferare di questi animali, allo sconfinare dalle aree selvatiche, soprattutto dei cinghiali, che hanno ripercussioni negative sia sulle coltivazioni sia anche sulla sicurezza delle nostre città e delle reti stradali. Comunque anche di questo abbiamo parlato con Petretti, visto che lui è uno dei massimi conoscitori della fauna selvatica italiana, e credo ci sia un altro contributo.
Una delle polemiche che si sono ravvivate in questo inizio 2023 è seguita a un provvedimento del governo che è stato denominato anche impropriamente caccia aperta tutto l'anno. Lei come la vede?
Lo vedo da due punti di vista. Uno, lo liquido subito, è quello dell'aspetto comunicativo. Cioè, noi abbiamo lavorato tantissimo negli anni per avvicinare gli uomini alla natura, anche attraverso i programmi televisivi, attraverso una educazione dei bambini nelle scuole. L'idea che l'animale selvatico possa essere osservato, fotografato, ci arricchisce l'esistenza, quindi in qualche modo è qualcosa per la quale abbiamo lottato. Mi sembra di fare un grosso passo indietro, aprendo invece uno scenario di ostilità nei confronti degli animali, addirittura nelle aree urbane, addirittura nelle aree protette. L'altro aspetto è l'aspetto tecnico. se esistono delle popolazioni di animali in surplus numerico o che hanno invaso le città, la prima cosa da capire è perché l'abbiano fatto. E sappiamo benissimo che i cinghiali dentro Roma sono entrati perché hanno trovato rifiuti e spazzatura a disposizione ovunque, e quindi il problema è semmai nostro di gestire oculatamente i rifiuti. Secondo aspetto, non si lascia una gestione di un problema tecnico di carattere faunistico al mondo venatorio. Il mondo venatorio pratica uno sport, c'è a chi piace e a chi non piace, però è uno sport permesso dalla legge, ma uno fa un'attività sportiva in determinate zone seguendo determinate regole. La gestione della fauna è un aspetto tecnico che presuppone un bagaglio di conoscenze scientifiche e personale qualificato per operare dal punto di vista tecnico, quindi non i cacciatori, è un altro discorso.
C'è una soluzione facile per risolvere questo problema?
Tutti gli animali sono classificati in due categorie, le cosiddette specie che si riproducono poco, che hanno un basso tasso riproduttivo e il cui controllo è legato soprattutto al territorio. Per esempio i lupi, le aquile, sono animali che hanno dei sistemi interni alla popolazione che permettono una distribuzione adeguata e non diventeranno mai numerosi a dismisura. Esistono delle specie invece che aumentano secondo una selezione R, quindi hanno un aumento esponenziale. Il cinghiale, ad esempio. Il cinghiale aumenta in modo infinito finché ha risorse. Quindi l'unica cosa da fare è agire sulle risorse, perché significa togliere a questi animali la possibilità di riprodursi, perché una femmina di cinghiale farà i suoi 10 cuccioli due volte l'anno se sa che può dargli il latte sufficiente per farli crescere, ma se non ha il cibo per produrre il latte, per allevare due cucciolati, quindi 20 cinghialetti l'anno, ne farà due, una sola volta. E questo dipende da noi, cioè non far trovare agli animali quella risorsa che ha permesso a queste specie di esplodere dal punto di vista demografico.
E questo mi sembra molto chiaro. Una battuta veramente finale a Giuliano Giulianini e poi Tiziana, ci salutiamo.
Sì, guarda, quello che dice Petretti è che ti faccio un'analogia. Se sei su una barca che affonda perché c'è un buco sul fondo, prima di svuotare l'acqua devi tappare il buco, quindi devi andare alla radice del problema e poi curare, diciamo, le conseguenze. Per i cinghiali è la stessa cosa: prima di pensare di abbattere, di uccidere, di catturare, bisogna togliere la fonte del problema, che, come ha detto lui, è il fatto che trovano cibo ovunque, certo, e calore e nelle nostre città.
È sempre colpa nostra, sostanzialmente.
Grazie. E tra l'altro questi cinghiali che circolano per le grandi città come Roma non sono poi quei cinghiali nostri autoctoni che per esempio si trovano nei boschi, sono più enormi, più grandi.
Allora guarda, anche questo è dibattuto, anche questo è dibattuto. Tutti chiedi a qualunque naturalista, qualunque etologo ti dirà, prima di esprimersi bisogna fare degli studi seri su queste popolazioni. A grandi linee sì, è vero che ci sono cinghiali importati da altri paesi che sono più riproduttivi, più grandi, però è anche vero che ci sono anche gli stessi cinghiali hanno comportamenti diversi sia che si trovino in città o che si trovano in natura. In natura sono più schivi, evitano l'uomo, lo sfuggono, hanno giustamente paura dei cacciatori che frequentano le loro zone. In città sono, come si dice, confidenti, quindi hanno perso la paura dell'uomo perché verificano che l'uomo addirittura gli porta da mangiare. Cioè, ci sono persone che portano da mangiare questi animali.
Certo, trovano il cibo in maniera molto facile, esatto, quindi non devono cacciare.
Ma sono come noi, si adattano.
Ci sono persone che portano il mangiare ai cinghiali.
Oppure portano magari da mangiare ai cani e ai gatti di strada, però ovviamente quando metti...
Il cinghiale se lo mangia, chiaramente, quello
che
trova.
È quello che succede poi realmente.
Sì, ma credimi, ci sono persone che vanno in natura dove sanno che ci sono, ma non solo i cinghiali, anche le volpi, e gli portano gli avanzi del pranzo della domenica. È un comportamento sbagliato su tantissimi piani, non ultimo quello che noi diamo da mangiare a questi animali, che non è che poi se si ammalano vanno dal veterinario, ma sviluppano poi problemi che vanno a concludersi nella foresta, ecco, per dirla pulita. Sì.
Grazie a Giuliano Giulianini, grazie a Tiziana Tuccillo di Erde Italia. Noi chiudiamo questo spazio che ritroviamo ogni giovedì a partire dalle 16.40 circa su Radio Vaticana, sul canale italiano. Da Luca Collodi è tutto, ringrazio anche Giuseppe Mauriello con Gianmarco Morroni per la parte tecnica. Naturalmente possiamo ritrovare e riascoltare questo programma sul sito di Erde Italia.
Su erdei.it, esatto.
Grazie, buon ascolto, l'informazione alle 17.00.